Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'intero canale 105, benvenuti all'ascolto.
Il Beato Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano. Programma speciale proposto da Franca Salerno. Quarta parte.
Come riassumere la vita e la testimonianza evangelica di questo grande pontefice? Potrei tentare di farlo utilizzando due parole: fedeltà e dedizione. Fedeltà totale a Dio e dedizione senza riserve alla propria missione di pastore della Chiesa universale. Fedeltà e dedizione apparse ancor più convincenti e commoventi negli ultimi mesi, quando ha incarnato in sé ciò che ebbe a scrivere nel 1984 nella lettera apostolica Salvifici Doloris, nella quale dice: «La sofferenza è presente nel mondo per sprigionare amore, per far nascere opere di amore verso il prossimo, per trasformare tutta la civiltà umana nella civiltà dell'amore». La sua malattia, affrontata con coraggio, ha reso tutti più attenti al dolore umano, ad ogni dolore fisico e spirituale. Ha dato alla sofferenza dignità e valore, testimoniando che l'uomo non vale per la sua efficienza, per il suo apparire, ma per se stesso, perché creato e amato da Dio. Con le parole e i gesti, il caro Giovanni Paolo II non si è stancato di indicare al mondo che se l'uomo si lascia abbracciare da Cristo, non mortifica la ricchezza della sua umanità, se a lui aderisce con tutto il cuore, non gli viene a mancare qualcosa. Al contrario, l'incontro con Cristo rende la nostra vita più appassionante. Proprio perché si è avvicinato sempre più a Dio nella preghiera, nella contemplazione, nell'amore per la verità e la bellezza, il nostro amato Papa ha potuto farsi compagno di viaggio di ognuno di noi e parlare con autorevolezza anche a quanti sono lontani dalla fede cristiana.
Così Papa Benedetto XVI il 2 aprile del 2006, nel primo anniversario della morte del beato Giovanni Paolo II. Un Papa, Giovanni Paolo II, che ha saputo realmente parlare a tutti, ha voluto essere il Papa di tutti. Non vi è stato infatti ceto, categoria o condizione a cui non si sia rivolto: anziani, giovani, militari, sportivi, ammalati, operai, seminaristi, uomini di potere e netturbini di Roma, scienziati ed emigranti, nomadi e claustrali, cavatori di pietra e artisti, gruppi e associazioni di ogni tipo. Parole rivolte in ogni parte del mondo. Domenico Del Rio nel suo libro Carol il Grande scriveva «Un pontificato itinerante, un magistero portato sulle strade del mondo, un pontefice immerso energicamente nella società dei mass media come il più grande personaggio di consumo per l'opinione pubblica, per sospingere verso Dio un'umanità dissacrata, ma anche per gridare la pace e la difesa dei diritti umani calpestati. Per raggiungere lo scopo di far rientrare Dio nel mondo, l'oggi beato Giovanni Paolo II cercò non solo di dare spazio agli incontri ecumenici con le altre confessioni cristiane, invocando con una enciclica la Redemptoris Missio l'unità dei credenti in Cristo, ma chiamò a raccolta anche le altre religioni, ebrei, musulmani, buddisti, capi religiosi della foresta africana e dei Pelle Rossa, come avvenne ad Assisi nell'ottobre del 1986, un avvenimento che non ci stanchiamo mai di ricordare.
Sono persuaso che, grazie all'impegno di ciascuno, il dialogo della verità, accompagnato dal quotidiano dialogo della carità, andrà avanti e porterà i suoi frutti. Il Signore ci chiama ad essere, in questo nostro mondo preoccupato ed inquieto, araldi di amore e di pace, apostoli di verità e di autentica comunione.
E fu soprattutto dalla sua Chiesa cattolica, continuava Domenico Del Rio, che il Papa volle esigere un tale impegno. Da qui il suo indefesso magistero per ribadire le verità dogmatiche, etiche e sociali della Chiesa, la riforma della Curia Romana, il codice di diritto canonico, uno per l'Oriente e uno per l'Occidente, il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, la celebrazione degli anni santi, le esaltanti riunioni con i giovani negli stadi e con le giornate internazionali della gioventù. E ancora il suo popolare contatto con la folla, sempre per il suo concetto di testimonianza della fede cristiana, il suo volerla tenere alta e visibile sul mondo, e più visibile ancora dentro la Chiesa stessa. Una fede che si fa visibile nei suoi santi, nei suoi beati, nei suoi martiri, madri di famiglia e missionari, coniugi e bambini, fondatori e fondatrici di congregazioni, medici laici e principesse di ogni popolo. Una falange interminabile di santità che il beato Giovanni Paolo II ha proposto al mondo come esempio da seguire e come speranza nel mondo nuovo del terzo millennio dell'era cristiana.
Ci rivolgiamo a te, Regina dei Santi, modello di santità, Vergine Maria. Tu oggi esulti con immensa schiera di coloro che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Tu sei la prima dei redenti, la prima dei salvati. Tu sei la tutta santa, l'immacolata. Aiutaci a vincere la nostra mediocrità. Mettici nel cuore il desiderio e il proposito della perfezione. Suscita nella Chiesa, a beneficio degli uomini d'oggi, una grande primavera di santità.
La nuova evangelizzazione è stato un impegno costante nel pontificato di Giovanni Paolo II, dall'Africa all'Europa, all'America Latina, dove con l'inizio della prima domenica di Quaresima 1993 il Papa concede un giubileo speciale per mettere in luce il dono inestimabile che rappresentò per il nuovo mondo l'arrivo del messaggio di Gesù Cristo nel 1493. Per Giovanni Paolo II, l'opera evangelizzatrice era ed è inscindibilmente legata all'opera di promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose. Ha esortato quindi i genitori ad offrire un ambiente di fede e di preghiera, collaborando con i catechisti, al fine di orientare tutta la vita dei figli secondo le esigenze della vocazione cristiana e a considerare ogni chiamata particolare come un gran dono di Dio.
Che cosa è la vocazione? È un'interiore chiamata della grazia che cade nell'anima come un seme per maturare in essa. Il Signore chiama tutti i cristiani alla santità, ad imitarlo, alla vita secondo il Vangelo. Tuttavia, per il bene della Chiesa, per il bene comune, per il servizio del popolo di Dio, per rendere testimonianza del suo regno, chiama alcune persone al sacerdozio ministeriale o ad una particolare consacrazione religiosa nello spirito dei consigli evangelici, cioè alla vita religiosa. Ogni siffatta vocazione è un dono particolare per colui che viene chiamato ed anche per tutta la comunità della Chiesa.
L'intreccio continuo della politica e dell'economia, sia pubblico che privato, include una dimensione etica a cui sono interessati anche i presbiteri, proprio in vista del servizio che devono rendere all'uomo e alla società. Alla Chiesa, però, resta il compito che le è proprio, annunciare il Vangelo e offrire la propria collaborazione in tutto ciò che porta al bene comune, senza ambire né accettare di assumere funzioni di ordine pubblico. Naturalmente, precisa Giovanni Paolo II nell'udienza generale del 28 aprile 1993, si possono dare casi eccezionali di persone, gruppi e situazioni in cui può apparire opportuno o addirittura necessario svolgere una funzione di aiuto e di supplenza in rapporto alle istituzioni pubbliche carenti e disorientate per sostenere la causa della giustizia e della pace. Le stesse istituzioni ecclesiastiche, anche di vertice, hanno svolto nella storia questa funzione con tutti i vantaggi, ma anche con tutti gli oneri e le difficoltà che ne derivano. Il pontificato di Giovanni Paolo II registra un insieme ricchissimo di questi provvidenziali aiuti della Chiesa e del Papa che la rappresenta nella vita politica e sociale. Per tutti ne ricordiamo uno, Agrigento, 9 maggio 1993, Valle dei Templi.
I tempi che sono testimoni oggi della nostra celebrazione eucaristica è uno ha avuto nome di Concordia. Ecco sia questo nome emblematico, sia profetico, che sia Concordia in questa vostra terra, Concordia senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce, senza vittime, che sia concordia. Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
A piazze diventate testimoni anonimi delle proprie vicende, ha scritto Angelo Scelzo, Giovanni Paolo II ha come ridato la parola per raccontare nuovamente se stesse e riannodare l'antica trama a un tempo nuovo che continua a reclamare per tutto il paese pienezza di vita e maturità di fede. È questo il segno concreto della speranza che Giovanni Paolo II ha incarnato per l'Italia. A un paese che sembrava avere smarrito le ragioni del suo essere, il Papa ha continuato a proporre incessantemente la strada di un recupero della coscienza ecclesiale, ponendo in sostanza l'Italia davanti alle esigenze che derivano dalla propria storia, obbligando a ripercorrere e a discernere le vie ineludibili delle radici, per dare un senso non effimero a ogni prospettiva di futuro. Per Papa Wojtyła occorre innanzitutto evangelizzare la società. Agli amministratori del Comune di Roma, il 25 gennaio 1993, disse che l'annuncio evangelico comporta precise applicazioni anche per la vita sociale dell'uomo e per il suo impegno politico. Voi sapete qual è il pensiero della Chiesa al riguardo. Per essa, la politica è un'alta funzione ed esigente forma di carità. E in questa sublime visione della carità, nessuna condizione sociale è dimenticata. Il Papa si batterà per salvaguardare i valori e i diritti della famiglia, del lavoro, della scienza, dell'arte, dell'ambiente. Un tema, quest'ultimo, che ha meritato a Giovanni Paolo II il titolo di Papa ecologista. Non ha torto. Nel testo del discorso per l'udienza generale del 10 gennaio 1990, scriveva che alcuni testi biblici ammettono che anche gli animali hanno un alito o soffio vitale e che l'hanno ricevuto da Dio. Sotto questo aspetto l'uomo, uscito dalle mani di Dio, appare solidale con tutti gli esseri viventi. Per Giovanni Paolo II la crisi ecologica, che colpisce sempre più l'equilibrio della creazione, dipende dalla crisi dei valori morali e non potrà essere riassorbita che mediante l'ecologia dello spirito. Agli scienziati riuniti a Erice per il convegno sulle emergenze planetarie, Giovanni Paolo II così scriveva il 19 agosto 1993.
Il vostro impegno ha dato un notevole contributo al fine di superare il pericolo dell'olocausto nucleare est-ovest. Ora un altro pericolo minaccia il nostro pianeta, quello ambientale. È necessaria una svolta culturale profonda, in cui i valori della scienza, che sono in comunione e non in antitesi con quelli della fede, diventino l'asse portante dello sviluppo civile, morale e materiale, non soltanto di alcuni popoli, ma di tutti gli uomini e donne della Terra, i quali, come fratelli, dovranno affrontare e risolvere i problemi delle emergenze planetarie.
Nel 1979, a un anno dall'inizio del suo pontificato, Giovanni Paolo II proclama Francesco d'Assisi patrono dell'ecologia. 10 anni dopo denuncia la gravità del problema ambientale e chiarisce la posizione della Chiesa a riguardo con un intero capitolo, il 34, dell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, in cui scrive che non si può fare impunemente uso delle diverse categorie di esseri viventi o inanimati, animali, piante, elementi naturali, come si vuole a seconda delle proprie esigenze economiche. Al contrario, occorre tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato che, appunto, è il cosmo. Nel 1990 dedica la Giornata Mondiale della Pace al tema Pace con Dio Creatore, pace con tutto il creato. È indispensabile e urgente, scrive, armonizzare scienza e coscienza in un riascolto sapienziale dell'ambiente come parola di Dio.
Fratelli e sorelle, l'uomo è responsabile non solo di se stesso, ma anche delle altre creature. Lo è in senso globale. All'uomo, infatti, è legata la loro sorte nel tempo e al di là del tempo. Per la speranza nostra, per la speranza di tutte le creature, Cristo ha seminato nel cuore dell'uomo un germe di vita nuova, di vita immortale, germe di salvezza che imprime alla creazione un orientamento nuovo. La gloria del Regno di Dio.
Pace con tutto il creato. Ma, insegna Giovanni Paolo II in tutto il suo magistero e con tutta la sua vita, non vi può essere pace se manca la libertà, se non si salvaguardia la memoria, se manca il lavoro e regna quindi la povertà, se manca l'unità, lo spirito missionario, il riconoscimento alla donna e ai laici, il riconoscimento della dignità di ogni persona. Non c'è pace se si è conniventi col razzismo di ogni tipo, se manca il coraggio di opporsi alle sette e ai nuovi movimenti pseudo-religiosi che si oppongono alla dottrina della Chiesa, testimoniando la propria fede. E non può esserci pace se non si giunge al perdono, richiesto e accordato.
C'è bisogno di perdono cristiano, che infonda speranza e fiducia senza indebolire la lotta contro il male. C'è bisogno di dare e ricevere misericordia. Ma non si diventa capaci di perdono se prima non ci si lascia perdonare da Dio, riconoscendosi oggetto della sua misericordia.
O Roma felice, o Roma nobile, sei sede di Pietro che in questa città versò il sangue e al quale furono date le chiavi del regno dei cieli. Pontefice, tu successore di Pietro, maestro che confermi i fratelli, servo dei servi di Dio, pescatore di uomini, pastore del gregge che leghi cielo e terra, vindice di pace, custode di unità, vigile difensore della libertà.
Servi inutile assumus. Proprio per questo vorrei chiedere una insistenza con insistenza a voi tutti di rivolgere una speciale preghiera a Dio per me, affinché mi sia concessa la forza necessaria per prodigarmi, anzi per consumare me stesso sull'esempio di Paolo a servizio della Chiesa.
Tu, Pontefice, sei la pietra ferma e sopra questa pietra è edificata la Chiesa di Dio. O Roma felice, o Roma nobile.
Madre Immacolata, salus populi romani, Immacolata Madre della nuova creazione, rivolgi tuo sguardo a questa città che porta in sé la grande eredità degli Apostoli. Guarda l'Europa, dall'Atlantico agli Urali, guarda a noi, fatti pellegrina con noi dall'Oriente all'Occidente. Maria, sii pellegrina con noi lungo i sentieri del mondo e ancor più attraverso le generazioni. In te si fissa lo sguardo della fede e della speranza. Tu sei, dopo Cristo, il nostro più grande amore. Tu ci permetti di transitare fra tutte le esperienze verso il nuovo inizio e ci aspetti oltre la soglia del nuovo millennio affinché Cristo sia ieri, oggi e sempre. Amo.
Franca Salerno ha proposto il Beato Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano, quarta parte. Ha collaborato al microfono Alessandro Rossi. Gli inserti in voce del Beato Giovanni Paolo II e di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Gaetano Paradisi e Roberto Venturini. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compadisca all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle precedenti. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 i giorni feriali al numero 06 6988 30 93. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.